Radio 24 Reportage.
La radice quadrata della vita. Una prof da Nobel racconta la sua matematica in classe, di Maria Piera Ceci. I just wanna know if I should keep your number.
Non è l'insegnante migliore del mondo, secondo la Barclay Foundation, che oggi a Dubai assegna il Global Teacher Prize 2018, una sorta di Nobel dell'insegnamento, ma nei prossimi 10 anni andrà in giro per il mondo per raccontare il suo metodo innovativo nell'insegnamento della matematica. Lorella Carimali, docente al Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano, è stata fra le 50 finaliste del Global Teacher Prize 2018 e nei prossimi anni sarà ambasciatrice nei 5 continenti del suo metodo didattico. Un'insegnante speciale, Lorella Carimali, che ama la sua materia e ama trasmettere questa passione ai suoi studenti. Così ci spiega cosa rappresenta per lei la matematica.
Io sono nata in una casa di ringhiera con dei genitori con la quinta elementare e questa passione che io avevo da bambina mi ha guidato, mi ha fatto studiare ed è stato poi il mio riscatto sociale, facendo riferimento all'idea di poter immaginarsi una realtà diversa dalla propria.
E come si fa attraverso la matematica a cambiare un po' la società in cui si vive, no? Come lei auspica?
La matematica è un modo di affrontare la vita e una mia studentessa mi ha detto: grazie per avermi fatto vedere la matematica non solo come un insieme di formule, ma come un modo di affrontare la vita semplificandola grazie al ragionamento. Ecco, tra l'altro, io proprio per far passare questo messaggio sto scrivendo un romanzo che si chiamerà La radice quadrata della vita. Grazie alla matematica ognuno di noi, proprio perché riesce a dare oltre gli stereotipi, a trovare la propria vera radice e a realizzarsi.
Matematica come modo di affrontare la vita, da insegnare fra le mura di un'aula scolastica.
C'è una psicologa cognitiva di Stanford, che è il mio punto di riferimento, che è Carol Dweck, che dice che il talento si costruisce e non è innato, no? Attraverso delle esperienze formative, sono queste che lo portano a crescere. È innata magari una passione, ma il talento si costruisce, a differenza di chi pensa che invece tu non sei portato, che è un'altra cosa che cerco di sfatare. Allora ho cercato proprio di creare delle situazioni formative. Quindi se lei mi dice cosa fa in classe, tutti i giorni faccio una cosa diversa. Quindi se devo sviluppare la capacità di intuire, immaginare, ad esempio sto facendo i miei studenti di seconda e le mie studentesse stanno scrivendo un testo teatrale sulle geometrie non euclidee. Ognuna in questo modo trova il proprio spazio. Perché può fare, magari si scopre una regista favolosa quando nella procedura prendeva solo 6, quindi ognuno riesce a trovare un proprio spazio. Quando io ho fatto la scuola, l'insegnante pensava a fare delle bellissime lezioni, cioè a quello che faceva lei. Oggi io guardo a che cosa faccio fare a loro. E quindi io sono quasi uno spettatore, no? Un tutor, un coach, un allenatore che prepara un piano di lavoro per correre la maratona.
I numeri non li sopporto più, la matematica che mi perseguita.
Lezioni frontali, verifiche, voti, compiti in classe. Che ne è di tutto questo nelle lezioni della prof da Nobel Lorella Carimali?
Allora, la lezione frontale è ridotta al minimo, si potrebbe dire al minimo sindacale. Cioè, in pratica io introduco il concetto nuovo, che non è mai staccato dal precedente. Quindi arriviamo a un problema dove ci manca un pezzettino. Pezzettino che magari è una nuova conoscenza, perché loro devono capire che la conoscenza si costruisce, no? E quindi magari introduco 10 minuti, poi do un problema significativo, spesso legato anche alla realtà, e a gruppi loro lo risolvono. Quindi chi lo risolve poi viene alla lavagna. Io l'ho chiamato apprendistato cognitivo questo, perché il maestro posso essere io, può essere uno studente, può essere un esperto esterno, quindi come l'apprendista, no? Che impara e non c'è bisogno, magari non è neanche quello più bravo, perché quel problema lo risolve un altro, no? Quindi si fa forte e spiega non tanto la soluzione, ma spiega i processi mentali che l'hanno portato a fare, ad arrivare a quella soluzione, con due risultati. Che se una persona ci arriva in modo intuitivo nel dover spiegare agli altri questo, elabora anche i propri passaggi mentali e ne diventano un modello. E chi non ha capito riesce a capire non la soluzione di quell'esercizio, ma come agire, e quindi riesce anche a replicarlo.
E le valutazioni, signora, come ha risolto il problema delle valutazioni? Perché la scuola è fatta anche di voti.
I voti devono essere vissuti semplicemente come un monitoraggio, no, del livello. Ognuno di loro si prefigge un livello, no, a cui arrivare, e il mio voto gli dice la tappa, no, in cui è. Una delle cose che faccio forse diversamente agli altri è questa. Loro, quando fanno una verifica di un certo tipo, prima ancora di correggerla io, do a ognuno il compito di un compagno e gli faccio correggere il compito dandogli anche il voto. Allora, cosa succede? Mentre uno sta correggendo il compito del compagno, il compagno va lì, no? A vedere, e quindi già gli deve spiegare. Poi che cosa succede? Che magari deve correggere un esercizio che lui non ha fatto. Il che significa che deve capire se il procedimento che ha fatto il suo compagno è giusto o sbagliato. Poi io, quando ritiro questi compiti, poi darò la mia valutazione in modo tale che ognuno possa confrontare sia la valutazione del compagno che quella che do io, ma soprattutto io ho un'informazione doppia sulla singola persona, perché ho un'informazione sia di come ha fatto il compito sia di come l'ha corretto. Quindi se c'è un errore che io ritrovo tutte e due le volte, che significa che è qualcosa su cui io devo agire. Se uno prende l'insufficienza, non importa, io dico studiati tutta questa parte, quando sei pronto ti fai sentire, perché il mio compito non è dare un voto e portare tutte le persone alla sufficienza e oltre, cioè ad ottenere il massimo che possono dare o che vogliono dare.
Ottiene molte soddisfazioni in questo modo, con questo metodo?
Tantissimi, nel senso che io non ho mai persone insufficienti, e devo dire alla maturità tutti prendono voti molto alti, e soprattutto poi all'università continuano. Che molti dei miei studenti fanno facoltà scientifiche, e con immenso piacere, contro gli stereotipi di genere, molte mie studentesse fanno matematico-fisica e anche ingegneria.
3 per 5, 25, 6 per 3, 33, 2 per 8, 48, 3 per 9, 29, 6 più 2, 42.
Quindi insegnare la matematica e portare tutti ad un buon livello è sempre possibile. Eppure la matematica resta la bestia nera del nostro sistema scolastico. I ragazzi italiani fanno fatica, arrancano nelle classifiche internazionali. Di chi è la colpa? I nostri ragazzi sono più stupidi, o questa materia così affascinante viene insegnata nel modo sbagliato?
Il problema è che la scuola non è mai cambiata. Io ho fatto il liceo scientifico, mi sono diplomata nell'81, e il liceo scientifico oggi è esattamente quello che era quando io l'ho fatto. Però il mondo è cambiato il contesto, perché la matematica è una forma di pensiero, cioè il mio compito è quello di sviluppare la capacità di intuire, immaginare, progettare, dedurre, per poi quantificare, ordinare e misurare fatti e fenomeni della realtà. Il problema è che ci si ferma, invece si fa l'esatto contrario, cioè si bada all'ultimo pezzo, cioè a quantificare e misurare, no?
Cambiare il modo di insegnare, ma anche e soprattutto cambiare la scuola per renderla un luogo di apprendimento, ma anche di piacere, perché senza piacere non c'è apprendimento.
e hanno detto: la prof dice che la scuola deve essere un luogo di piacere, la scuola deve essere gioia. E io veramente sto male quando qualcuno mi dice, magari anche non per la mia disciplina, vengo a scuola, ho il compito in classe, ho mal di pancia, o sto male, ho i casi di difficoltà, non vengo a scuola perché stanno male. Succede. Come possiamo pensare che la scuola fa star male? Ma se la scuola fa star male, vuol dire che uno allontana dallo studio ed è terribile.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.